Beh, qua dovrebbe essere accompagnata con tutto un battimani a ritmo dei due professori Rocks dei Primal Scream, con cui riapriamo la seconda parte del Giorno delle Locuste, ma siccome da sempre non sono in grado di battere a ritmo, mi limito a dare il bentornato al professor Andrea Di Stefano, che è sempre rimasto lì, il benvenuto al professor Santoro, che invece come sempre attorno a quest'ora si unisce a noi. Professor Santoro, lo ha sentito il collega Andreone come recitava bene unci dunci trinci quara quarinci?
L'ho intrasentito, diciamo.
Che delusione.
No, ero impegnato a litigare con un figlio.
Ancora? Pure stamattina?
Praticamente tutte le mattine sono incipiate in questo modo, diciamo.
Ho capito.
Ma è normale, è normale.
Allora, guardi, la distrago con il basket. Ha finito di vedere The Last Dance?
Quasi, quasi.
Ma che bella è? Ma da 1 a 10 che bella è?
È veramente molto molto bella, sì sì, assolutamente, anche perché poi quando il basket non c'è è l'unica fonte, diciamo,
certo,
di,
certo.
Alla quale possiamo abbeverarci.
Ci sentiamo di consigliarla anche al collega Di Stefano, segua mi raccomando The Last Dance, splendida docuserie sull'ultima stagione dei Bulls, lo farà?
Ci provo.
Ci prova.
Devo prima prendere un vocabolario per capirci qualcosa, però ci provo.
L'importante è provare nella vita, sì, le sono detto anche gli Elkan quando hanno saputo della possibilità di un prestito importante da parte dello Stato. Cosa facciamo? Ci proviamo? Ma sì, proviamoci. E infatti, come dire, sono ormai 7 giorni che se ne dibatte, ne parlò proprio il professor Di Stefano qui nell'ultima giornata, nell'ultima puntata del Giorno delle Locuste, quando ancora la notizia non era esplosa anche sulle prime pagine dei giornali. Ci ritorniamo oggi sopra sulla questione dibattuta del prestito FCA con il professor Santoro.
Sì, diciamo il punto di partenza è quello, ma in realtà la questione è molto dibattuta in tutta Europa, dove ci sono ovviamente interventi da parte dello Stato sotto diverse forme, prestiti diretti o garanzie come nel caso italiano, per le imprese, e quindi la questione dei comportamenti fiscali delle imprese sta emergendo. Come sappiamo, l'Italia ha scelto, diciamo, una strada di indifferenza sostanzialmente rispetto a questo problema, cioè non c'è nella legislazione stata approvata nessun tipo di criterio legato alla correttezza dei comportamenti fiscali delle imprese, non è solo il caso della Fiat, ma in generale. Invece altri paesi hanno scelto strade diverse. C'è stata una campagna di diverse organizzazioni, in particolare del Tax Network, Tax Justice Network, che ha avuto qualche risultato. Questo network ha proposto in particolare di inserire 2 tipi di clausole, a diversi paesi lo ha proposto, una prima clausola legata direttamente al fatto che non si riscontrino nel gruppo, però non nella singola società, quindi né tra le controllanti né tra le controllate nell'ambito del gruppo società residenti in paradisi fiscali, prima proposta. Seconda proposta, condizionare l'aiuto, diciamo così, alla disclosure, quindi alla rivelazione del cosiddetto country by country reporting, che è una documentazione che da qualche anno è obbligatoria per le grandi imprese e con la quale appunto si vede l'attività e i profitti che ciascuno in gruppo fa nei vari paesi del mondo. È obbligatoria, ma viene tenuta riservata, cioè solo le agenzie delle entrate e i ministeri possono utilizzare solo per alcuni scopi. La proposta era quella appunto di renderle pubblici. E il risultato più importante è stato ottenuto in Scozia, dove il Parlamento proprio l'altro giorno ha votato favorevolmente un emendamento sulla prima delle 2 opzioni, quindi ha deciso, stabilito che gli aiuti non potranno arrivare a imprese che sono direttamente, hanno controllate o sono controllate da società che risiedono nei paradisi fiscali, purtroppo secondo la definizione dell'Unione Europea, che insomma è un pochettino restrittiva e soprattutto esclude tutti i paradisi fiscali europei, per esempio l'Olanda non è inclusa, però comunque è un passo in avanti. Non è stata inclusa la seconda, non è stata votata la seconda opzione, quindi il country by country reporting, però è un esempio importante, seguito tra l'altro da altri paesi, il Belgio in forma più attenuata dalla Danimarca, che è la dimostrazione che qualcosa si potrebbe fare avendo la volontà politica per farlo.
Se da una parte ci sono i paradisi fiscali, dall'altra c'è il ministro dell'economia Gualtieri che torna anche questa mattina ad escludere l'inferno fiscale, quello della patrimoniale, che anche il professor Santoro la scorsa settimana sull'argomento interrogato tendeva a non considerare un'opzione possibile. Che facciamo? La teniamo qui con noi o la lasciamo andare a litigare?
No, il litigio spero che sia finito, ma io ascolto per radio comunque, come, sono un fedele ascoltatore, mi sono distratto un attimo, ma altrimenti sono un fedele ascoltatore.
Mi raccomando, si ricordi sempre che sono sangue del suo sangue e un giorno reggeranno il bastone della sua vecchiaia.
Se non me lo daranno in testa. Va bene, arrivederci
in,
a tutti.
In bocca al lupo, professor Santoro. Buona giornata, buona giornata.
Benvenuta, ragazzi.
Arrivederci, arrivederci. Professor Di Stefano, ripartiamo da ancora una volta da altri numeri che sono quelli della disoccupazione. Ci sono quelli che arrivano dagli Stati Uniti che ormai continuano a salire in termini esponenziali, poi ci sono i numeri della CIG in Italia.
Sì, in attesa di, come dire, poi torneremo sul prestito FCA perché è inevitabile, ma ieri, come purtroppo ormai accade tutti i giovedì, ci sono gli aggiornamenti sui dati americani e poi ieri sono arrivati anche quelli sulla cassa integrazione italiana. Cominciamo con i dati americani, con gli ulteriori domande presentate negli ultimi 7 giorni di 2,4 milioni. Si è arrivati in 9 settimane a 38,6 milioni di statunitensi che hanno presentato la richiesta dei sussidi di disoccupazione. Questo significa sostanzialmente che alla fine del mese di maggio si raggiungerà, ormai è quasi certo, un tasso di disoccupazione al 20%. Per fare un termine di paragone, a febbraio era al 3,5%, il livello più basso da 50 anni, e già al 13 marzo, l'ultimo dato ufficiale di rilevamento dell'Ufficio di Statistica statunitense, era salito al 14,7%. Quello che è preoccupante è che è un po' la dinamica che purtroppo si verificherà in molti altri paesi, compresi i paesi europei, è il dato sul rischio che questi sussidi di disoccupazione si trasformino sostanzialmente in vere e proprie licenziamenti, nella perdita definitiva, diciamo, del posto di lavoro. Allora, secondo un Nicholas Bloom della Stanford University, che è un coautore di uno studio sugli effetti del coronavirus sul mercato del lavoro, il 42% dei sussidi di disoccupazione, cioè 42% delle persone che hanno chiesto i sussidi di disoccupazione, si trasformeranno in licenziamenti almeno per un medio-lungo periodo.
Cioè, in smart working eterno, che è un altro modo più elegante di dire licenziamenti.
Se vogliamo, sì, in modo molto elegante, questa potrebbe essere l'interpretazione. Come dicevamo, abbiamo i dati italiani che appunto sono stati diffusi di ieri e come sappiamo c'è stato un boom di domande appunto di cassa integrazione, praticamente tra cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa in deroga, che è stato introdotto proprio dal DL del 2020 per coprire anche le aziende più piccole, sono state autorizzate 835 milioni di ore di cassa integrazione. È un numero molto elevato perché per tutto il 2019 le ore autorizzate furono 916 milioni, quindi è come dire che nell'arco di 45 giorni, forse 2 mesi, sono state autorizzate un numero di ore di cassa integrazione paragonabile a quelle di tutto il 2019. Quello che secondo me è forse più preoccupante sono gli effetti, diciamo, a medio lungo termine su alcuni settori. L'attenzione si sta concentrando anche per le analisi che vengono fatte in particolare su commercio e turismo, cioè su quei settori che potrebbero essere appunto più danneggiati dalla crisi, ma in realtà poi ci sono moltissimi altri campi economici, e non magari la manifattura in senso stretto, che è prevedibile che possa recuperare in tutto o in parte il calo produttivo, ma quanto per esempio un settore di cui si parla pochissimo è quello dei lavoratori delle mense scolastiche, mense per il settore delle imprese, mense aziendali, eccetera, perché il calo in questo caso dei ricavi è previsto del 40%, e quindi rispetto ai 4,1 miliardi del 2019 si tratta di una perdita di fatturato di 1,6 miliardi e il rischio è che ci siano 52.000 esuberi in questo comparto, che appunto è quello delle mense e che poi ha un effetto a catena, un effetto domino su tutti i fornitori di materie prime, in particolare quelle di natura agricola, che ovviamente si ritrovano senza domanda e con un crollo verticale appunto delle vendite, che si somma al crollo prodotto da tutto il comparto della ristorazione commerciale, diciamo bar, ristoranti e alberghi, che per ora è sì ufficialmente ripartito, ma con livelli, diciamo, di consumi che sono meno di un quinto rispetto a quelli precedenti alla dichiarazione del lockdown.
Torniamo, lo avevamo anticipato necessariamente, alla questione del prestito richiesto da FCA. Sa che cosa farei io se fossi il ministro dell'economia?
Sì.
Quel prestito lo concederei senza esitare, senza condizioni, ma lo darei all'APO. Una provocazione per far incazzare John e creare un po' di casino. Non sarebbe bello? Tutta l'APO.
Potrebbe avere una sua componente, diciamo, spiritosa. Dopodiché rimane invece l'elemento non assolutamente risolto e che temiamo non verrà mai affrontato, di una vicenda che assume dei contorni veramente scandalosi se si mette il naso nei bilanci di FCA anche prima della fusione con il gruppo PSA, perché FCA Italia, perché di questo si tratta, perché ovviamente non può chiedere il prestito la capogruppo, che lo ricordiamo, ha sede legale in Olanda e sede fiscale proprio in quell'Inghilterra di cui parlavamo poc'anzi. FCA Italia chiede questi 6,3 miliardi e ha praticamente garantiti all'80% dallo Stato per pagare i fornitori, che è ancora più scandaloso perché Fiat è notoriamente un pagatore pessimo. Ci sono state nel corso degli anni diverse proteste, anche vere e proprie inchieste addirittura della Commissione Europea sui ritardi di pagamento, non solo del gruppo Fiat, ma Fiat si era annoverato come uno dei peggiori pagatori in assoluto, tempi di pagamento dei fornitori tra i 200 e i 300 giorni. Ora si ricorre appunto al prestito con la scusa di voler accelerare i pagamenti della filiera, ma se si va a guardare nel bilancio di FCA si vede che in realtà il gruppo avrebbe una liquidità tre volte superiore alla richiesta di finanziamento che viene fatta a Intesa San Paolo, garantita dallo Stato, perché stiamo parlando di oltre 18 miliardi di euro. E quindi è doppiamente discutibile, se non proprio scandaloso, questa richiesta di finanziamento, che come minimo dovrebbe essere indirizzata invece agli investimenti, perché qui stiamo sempre parlando di effetti economici e occupazionali quasi inesistenti, perché se io ricorro a un finanziamento garantito dallo Stato, quindi a prezzi, a tassi molto bassi e in più con rischi praticamente a zero, perché solo il 20% è potenzialmente a rischio per l'operatore finanziario che effettua la linea di prestito, mi aspetterei o comunque dovrei puntare ad avere un effetto sull'occupazione o sul prodotto interno lordo. Gli effetti sull'occupazione sono solo indiretti, cioè se pago i fornitori sostanzialmente permetto alle aziende fornitrici che hanno già fornito questi pezzi di ricambio al gruppo, alle imprese del gruppo, di rientrare da un'esposizione finanziaria e quindi di essere un po' più solide, con un pochino più di respiro dal punto di vista della liquidità, e sul piano del PIL non smuovo nulla, perché di fatto quelle fatturazioni che sono state riconducibili alla vendita sono già state in larga parte effettuate e sottoposte magari a operazioni finanziarie di factoring, ammesso che ci sia qualcuno che ha il coraggio di anticipare, sì, i pagamenti di un così cattivo pagatore come il gruppo FCA. A questo si aggiunge poi nell'elemento, come dire, di assoluta discutibilità della formula, il dividendo straordinario, veramente la ciliegina dello scandalo, ieri è al Cannes, l'altro ieri ha confermato.
La ciliegina è sulla torta, la pietra è dello scandalo.
È in questo caso
è un rafforzativo, la ciliegina dello scandalo, vada.
Esatto, era volutamente un rafforzativo. L'altro ieri il Cannes, nel confermare che il processo di fusione con PSA, cioè con il gruppo Peugeot, continua rapidamente, anche ha detto con estrema chiarezza e senza nessun ritegno che il dividendo straordinario da 5,5 miliardi di euro rimane confermato. Questo perché purtroppo nel decreto del governo sulle linee di finanziamento si parla solo della rinuncia al dividendi ordinari, cosa che FCA ha già fatto, ma non dei dividendi straordinari, che è lo strumento che si era inventato Marchionne per svuotare le casse delle aziende più redditizie del gruppo. Ricordiamo che questo è stato fatto con Ferrari, è stato fatto con Magneti Marelli, è stato fatto anche nell'operazione di fusione con Chrysler. Insomma, in questi ultimi 15 anni la famiglia Agnelli ha succhiato dalle proprie aziende cifre esorbitanti, oltre 12 miliardi di euro complessivamente tra dividendi ordinari e straordinari, che non sono stati certo reinvestiti nel settore o reinvestiti nella stessa FCA.
Professore, lei mi è sempre torrenziale quando si parla di FCA, io mi limito a segnalare che abbiamo solamente 6 minuti di tempo, quindi scelga lei come vogliamo procedere con una scaletta ancora ricca.
Ma parlerei, perché la scadenza di oggi sicuramente mi sembra...
Sì, anch'io ne parlerei.
Dell'Argentina, sì. Perché oggi c'è proprio, formalmente ci dovrebbe essere la scadenza per pagare ben 503 milioni di dollari di interessi sul debito, è quasi certo che alle 5 del pomeriggio di oggi, ora di New York, l'Argentina non potrà onorare, e non credo che non voglia nemmeno farlo, appunto, questa enorme quantità di risorse che dovrebbero essere versate appunto ai creditori, e così si va verso il nono default della storia dell'Argentina. Non ci sarà però un crack drammatico come quello del 2001, con la crisi economica e la caduta in povertà, perché almeno dal punto di vista teorico dovrebbe essere un default blando, come l'ha definito il ministro dell'industria con una serie di comunicazioni, perché sostanzialmente il governo ha concordato col Fondo Monetario Internazionale una ristrutturazione appunto del debito, e quindi anche una ristrutturazione degli interessi. Non è del tutto chiaro a come questo possa accadere, perché lo ricordiamo che quei 503 milioni sono solo una parte dei 67 miliardi di dollari di debito che il governo argentino vuole ristrutturare, un'operazione veramente molto complessa. L'unico elemento positivo, e forse anche legato al nuovo ruolo dell'allora direttrice del Fondo Internazionale, Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, oggi il Fondo Monetario non ha nessun interesse a riaprire le polemiche e lo scandalo che produsse il prestito di 57 miliardi di dollari, uno degli ultimi atti appunto della stessa Lagarde, quando al governo c'era Mauricio Macri, che è quello che ha ripreso i pagamenti sul debito precedentemente sospesi dalla presidente Kirchner, e su questo si è giocato un pezzo, come dire, dello scontro politico anche a livello internazionale. Nono default che non fa che amplificare quanto la nuova direttrice Georgieva aveva già dichiarato, l'avevamo riportato proprio da questi microfoni, e cioè l'ipotesi di un vero e proprio sistema per la cancellazione almeno di una parte del debito, a cominciare dai paesi emergenti come l'Argentina.
Professor Di Stefano, dei 6 minuti a disposizione, se ne è mangiati 3 sull'Argentina, andiamo di rubrica Veneto?
Andiamo assolutamente di rubrica Veneto.
Ecco, nonostante mi abbia consegnato un papiro sull'argomento, le chiedo di essere necessariamente sintetico. Intanto, pensi che bella sigla abbiamo oggi? La Porta del Portelo. Senta che allitterazione veneta, La Porta del Portelo. La gente che ha fatto così bea. Vada, vada, ci parli di questa cosa così bea.
Ma no, ritorniamo sulla Pedemontana Veneta, perché la Pedemontana Veneta dal punto di vista ambientale ne abbiamo già parlato, anche se dobbiamo sottolineare che significa 8,5 milioni di metri quadri di suolo sottratto all'agricoltura, ma quello che è ancora e anche l'impatto sulle falde, forse gli ascoltatori se lo ricordano perché l'avevamo trattato in una precedente rubrica. Quello che interessa è capire la follia finanziaria ed economica di questo sistema, che è un project financing che fa impallidire anche vicende come quelle della Pedemontana Lombarda o della Brebemi. Sostanzialmente agli 800 milioni di euro iniziali che sarebbe dovuta costare l'opera, si è arrivati a 2,2 miliardi, 915 corrisposti dallo Stato e dalla Regione, il resto finanziato da privati, ma cittadini e automobilisti pagheranno per questa Pedemontana Veneta, che lo ricordiamo per un lungo tratto corre sostanzialmente sovrapposta e parallela a un'autostrada, la A31, che è già la tiene Schio, che è già caratterizzata da traffico scarso. Bene, i cittadini e gli automobilisti pagheranno complessivamente questo tratto autostradale 13 miliardi di euro in 39 anni di durata di concessione, a causa del cosiddetto canone di disponibilità riconosciuto dalla regione al concessionario. Una cifra veramente astronomica e che forse dovrebbe far ripensare anche alle discussioni su appunto gli interventi di rilancio del paese attraverso grandi opere, le discussioni che sono in corso per adottare il modello Genova. Ecco, a Genova la spesa è stata di alcune centinaia di milioni di euro per ricostruire un ponte cruciale e strategico dal punto di vista economico e dal punto di vista territoriale. Qui andremo a spendere complessivamente ben 2,2 miliardi di risorse prevalentemente pubbliche, ma i cittadini alla fine spenderanno 13 miliardi per un tratto autostradale che francamente in almeno un terzo poteva non essere realizzato, perché si sovrappone appunto, come dicevamo, a un asse viario che esiste già.
Si fermi.
Utilizzato. Ho finito.
È chiarissimo. Quindi più che la porta del Portelo, in questo caso la porta del Casello, che sarà salatissima. E con la sigla della rubrica Veneto andiamo a concludere anche questa puntata del Giorno delle Locuste, non prima però, professor Di Stefano, di aver fatto gli auguri a lei, la Venere Nera, la Divina, Naomi Campbell, che compie 50 anni.
Oddio. Va bene, auguri, per sì, una questione di cortesia.
Sì, ma lei non parla in italiano, per quanto abbia viaggiato in Italia, le faccio in inglese.
Mi faccio in inglese e che devo dire?
Gli auguri!
Parti tu.
Parto io. Fagli solo gli auguri. Non è che devo partire io col prologo e poi...
Happy birthday! Happy birthday, ok, va bene.
Visto che poi la Pantera Nera le faccio anche...
Ma no, per cortesia, dai, chiudiamo.
Vabbè, però le piaceva Naomi Campbell.
Va bene.
Ok. Ci sentiamo settimana prossima.
Alla prossima.
Arrivederci. Buona
settimana. Non si dispera. Ma se che struca il cuore co vien sera. Finché te resta un sasso, finché...